Il terzo anello, ad alta voce. Manuela Mandracchia legge Resurrezione di Lev Tolstoi, traduzione di Emanuela Guercetti.
Vivendo nell'appartamento affittato dallo scrittore, la Maslava si innamorò di un allegro commesso che abitava nello stesso cortile. Lei stessa lo annunciò allo scrittore e andò a vivere per conto suo in un alloggio più piccolo. Ma il commesso, che aveva promesso di sposarla, partì per Nizhny senza dirle nulla ed evidentemente abbandonandola, e la Maslava rimase sola. Avrebbe voluto vivere nell'appartamento per conto suo, ma non glielo permisero. E il brigadiere di polizia le disse che poteva vivere a quel modo solo facendosi rilasciare il biglietto giallo e sottoponendosi alla visita medica. Allora lei ritornò dalla zia. La zia, vedendole indosso un vestito alla moda, una mantellina e un cappello, la accolse con rispetto e non osò più proporle di fare la lavandaia, ritenendo che ormai fosse ascesa a un gradino più alto della scala sociale. E per la Maslava ormai non si poneva più la questione se fare o no la lavandaia. Adesso guardava con commiserazione la vita da galera che conducevano nelle prime stanze quelle pallide lavandaie dalle braccia magre, alcune delle quali erano già tisiche, lavando e stirando nei vapori di sapone a 30 gradi con le finestre aperte estate e inverno. E inorridiva al pensiero di poter finire anche lei in quella galera. Ed ecco che in quel periodo particolarmente disgraziato per la Maslava, dal momento che non capitava nessun protettore, fu rintracciata da una mezzana che procurava ragazzi a una casa di tolleranza. La Maslava vedeva già da molto, ma negli ultimi tempi della sua relazione con il commesso, e dopo che egli l'ebbe lasciata, aveva imparato a bere sempre di più. L'alcol l'attirava non solo perché gli ne piaceva il sapore, ma l'attirava soprattutto perché le permetteva di dimenticare tutte le esperienze penose che aveva attraversato e le dava una disinvoltura e una certezza della propria dignità che senza l'alcol non aveva. Senza alcol provava sempre tristezza e vergogna. La mezzana offrì un pranzo alla zia e dopo aver fatto bere la Maslava le propose di entrare in un'ottima casa, la migliore della città, presentandole tutti i vantaggi e i privilegi di quella condizione. La Maslava si trovava dinanzi a una scelta. O l'umiliante condizione di serva, in cui certo ci sarebbero state persecuzioni da parte degli uomini e segreti adulteri saltuari, o una condizione sicura, tranquilla, legalizzata e un adulterio permanente, alla luce del sole, consentito dalla legge, ben retribuito. E scelse quest'ultimo. Inoltre con ciò pensava di ripagare il suo seduttore e il commesso e tutte le persone che le avevano fatto del male. Per giunta l'allettava e fu uno dei motivi della sua decisione quanto le aveva detto la mezzana, che avrebbe potuto ordinarsi tutti gli abiti che avesse voluto, di velluto, di faia, di seta, da ballo con le spalle scoperte senza maniche. E quando la Maslava si immaginò in un abito di seta giallo vivo, con una guarnizione di velluto nero, décolleté, non poté resistere e consegnò il passaporto. Quella sera stessa la mezzana prese una carrozza e la condusse nella celebre casa della Kitaeva. E da quel momento iniziò per la Maslava quella vita di cronica violazione dei precetti divini e umani che conducono centinaia e centinaia di migliaia di donne, non solo col consenso, ma sotto la protezione dell'autorità statale, preoccupata del bene dei suoi cittadini, e che termina per 9 donne su 10 con tormentose malattie, l'invecchiamento precoce e la morte. Mattina e pomeriggio, il sonno pesante dopo l'orgia notturna, dopo le 2 o le 3, lo stanco risveglio fra le lenzuola sporche, acqua di seltz contro i postumi della sbornia, caffè, il pigro ciondolare per le stanze in vestaglia, in camicia, in accappatoio, gli sguardi da dietro le tendine delle finestre, i fiacchi battibecchi con le altre ragazze, poi il lavare, ungere, profumare il corpo e i capelli, la prova degli abiti, i relativi litigi con la padrona, l'esaminarsi allo specchio, il trucco del viso, delle sopracciglia, il cibo dolce e grasso, poi l'indossare un vistoso abito di seta che mette a nudo il corpo, poi l'uscita in una sala addobbata e illuminata a giorno, l'arrivo degli ospiti, la musica, le danze, i dolciumi, il vino, il fumo e l'adulterio, con giovani, uomini di mezza età, poco più che bambini e vecchi cadenti, scapoli, sposati, mercanti, commessi, armeni, ebrei, tatari, ricchi, poveri sani, malati, ubriachi, sobri, brutali, teneri, militari, civili, studenti, ginnasiali, di ogni ceto, età e carattere, e grida, e scherzi, e litigi, e musica, e tabacco, e alcol e tabacco, e musica dalla sera all'alba, e solo la mattina la liberazione e un sonno pesante, e così ogni giorno, tutta la settimana, e alla fine della settimana il viaggio a un istituto statale, un ufficio di polizia, dove dei funzionari al servizio dello Stato, medici uomini, talvolta seri e severi, tal'altra invece con scherzosa allegria, violando il pudore dato dalla natura non solo agli uomini, ma anche agli animali, per proteggerli dal delitto, visitavano queste donne e consegnavano loro una patente per continuare con gli stessi delitti, commessi con i loro complici nel corso della settimana. E di nuovo una settimana identica, e così ogni giorno, estate e inverno, nei giorni feriali come in quelli festivi. Così aveva vissuto la Maslava per 7 anni. In quel periodo aveva cambiato 2 case ed era stata una volta in ospedale. Nel 7° anno della sua permanenza in casa di tolleranza e nell'8° anno dopo la prima caduta, all'età di 26 anni, le era capitato il fatto per cui era stata arrestata. E ora la conducevano in tribunale dopo 6 mesi di permanenza in carcere insieme a ladre e assassine. Mentre la Maslava, sfinita dalla lunga marcia, si avvicinava con la sua scorta all'edificio del tribunale distrettuale, quello stesso nipote delle sue educatrici che l'aveva sedotta, il principe Dmitri Ivanovich Nikhludov, era ancora coricato nel suo alto, soffice letto a molle, sul materasso di piumino, e sbottonatosi il colletto della candida camicia da notte di tela d'Olanda, con le piegoline stirate sul petto, fumava una sigaretta. Guardava innanzi a sé con gli occhi fissi e pensava a quello che doveva fare quel giorno e agli avvenimenti della vigilia. Rammentando la serata precedente, trascorsa dai Karchagin, persone ricche e conosciute, di cui tutti supponevano dovesse sposare la figlia, sospirò e, gettato il mozzicone della sigaretta, voleva prenderne un'altra dal portasigari d'argento, ma cambiò idea e, calando dal letto le gambe bianche e lisce, trovò a tastoni le pantofole, si gettò sulle spalle rotonde la vestaglia di seta e, con passo rapido e pesante, andò nel bagno attiguo alla camera da letto, tutto impregnato dell'odore artificiale delle lozioni, delle acque di colonia, delle brillantine, dei profumi. Lì si pulì con un'apposita polverina i denti piombati in molti punti, li sciacquò con un'acqua profumata, poi cominciò a lavarsi tutto e a strofinarsi con diversi asciugamani. Lavatosi le mani con una saponetta profumata, pulitosi accuratamente le unghie lunghe con degli spazzolini e sciacquatosi il viso e il collo grasso nel grande lavabo di marmo, andò in una terza stanza accanto alla camera da letto, dove era pronta la doccia. Lì, lavatosi con l'acqua fredda il corpo bianco e muscoloso che tendeva alla pinguedine e asciugatosi con un lenzuolo di spugna, indossò della biancheria pulita e stirata, delle scarpe lucidissime, e si sedette dinanzi alla pettiniera, a ravviarsi con 2 spazzole la barbetta nera e crespa e i capelli ondulati che cominciavano a diradarsi sulla fronte. Tutti gli oggetti che usava, accessori da toilette, biancheria, abiti, scarpe, cravatta, spille, gemelli, erano di primissima qualità, poco appariscenti, semplici, solidi e costosi. Scelte fra una decina di cravatte e spille, le prime che gli capitarono sotto mano, un tempo tutto ciò era nuovo e divertente, adesso non gliene importava assolutamente nulla, Nikhludov indossò un abito spazzolato e preparato sulla sedia e uscì, pulito e profumato, anche se non del tutto fresco, nella lunga sala da pranzo, il cui parquet era stato lucidato il giorno prima da 3 uomini. La stanza era arredata da un'enorme credenza di rovere e un altrettanto grande tavolo allungabile che aveva qualcosa di solenne nelle gambe allargate e scolpite a forma di zampa di leone. Su questo tavolo, coperto da una fine tovaglia inamidata con grandi monogrammi, c'erano una caffettiera d'argento piena di fragrante caffè, una zuccheriera uguale, un bricco di panna bollita e un cestino pieno di pane fresco, fette biscottate e biscotti. Accanto al suo coperto stavano le lettere ricevute, i giornali e l'ultimo numero della Revue des Mondes. Nikhludov stava appunto per prendere la posta quando, dalla porta che dava sul corridoio, emerse una donna anziana e robusta, vestita a lutto, con in capo una cuffia di merletto che nascondeva la traccia troppo larga della scriminatura. Era Grafena Petrovna, un tempo cameriera della madre di Nikhludov, morta recentemente in quella stessa casa, che era rimasta poi col figlio in qualità di governante. Agrafena Petrovna, a varie riprese, aveva trascorso 10 anni all'estero con la madre di Nikhludov e aveva l'aspetto e i modi di una signora. Viveva nella casa dei Nikhludov fin dall'infanzia e aveva conosciuto Dmitri Ivanovich quando era ancora Mitinka. «Buongiorno, Dmitri Ivanovich. Salve, Agrafena Petrovna. Novità?» chiese Nikhludov scherzando. «Una lettera della principessa. o della principessina. La cameriera l'ha portata da un pezzo, aspetta di là da me», disse Agrafena Petrovna, porgendo la lettera e sorridendo significativamente. «Va bene, subito», disse Nekhludov, prendendo la lettera, e notando il sorriso di Agrafena Petrovna, si rabbuiò. Il sorriso di Agrafena Petrovna significava che la lettera era della principessina Karchagina, con la quale, secondo lei, Nekhludov si accingeva a sposarsi. E questa supposizione, espressa dal sorriso di Agrafena Petrovna, dispiaceva a Nekhludov. «Allora le dico di aspettare», e Agrafena Petrovna, dopo aver messo al suo posto la spazzola per raccogliere le briciole, scivolò via dalla sala da pranzo. Nekhludov, disigillata la lettera profumata che gli aveva consegnato Agrafena Petrovna, cominciò a leggerla. «Compiendo il dovere assuntomi di essere la sua memoria», era scritto con una calligrafia angolosa ma spaziata su un foglio di spessa carta grigia dei bordi irregolari, «le ricordo che oggi, 28 aprile, deve recarsi alla corte d'assise, e quindi non può certo venire con noi e Kolasov alla mostra di quadri, come ieri, con la sua solita leggerezza, ci aveva promesso. A moi que vous ne soyez disposé à payer à la cour d'assises les 300 roubles d'amende que vous vous refusez pour votre cheval, per non essersi presentato in tempo. Me ne sono ricordata ieri, subito dopo che lei era uscito. Dunque, non se ne dimentichi. Principessina Karchagina». Sull'altro lato era aggiunto: «Maman vous fait dire que votre couvert vous attendra jusqu'à la nuit. Venez absolument à quelle heure que c'est la soir». Nekhludov fece una smorfia. Il biglietto era la continuazione di quell'abile lavoro che già da 2 mesi stava intessendo su di lui la principessina Karchagina e che consisteva nel legarlo sempre di più a sé con impalpabili fili. Mentre Nekhludov, oltre alla solita riluttanza di fronte al matrimonio degli uomini non più giovanissimi e non follemente innamorati, aveva un altro importante motivo per cui, se anche si fosse deciso, ora non avrebbe potuto fare la sua proposta. Tale motivo non era l'aver seduto e abbandonato Katiusha 10 anni prima, di questo si era completamente dimenticato, né lo considerava un ostacolo al suo matrimonio. Il motivo era che, in quello stesso periodo, egli aveva con una donna sposata una relazione che, sebbene ormai troncata da parte sua, non era ancora stata riconosciuta tale da lei. Nekhludov era molto timido con le donne, ma proprio questa sua timidezza aveva suscitato in quella donna sposata il desiderio di conquistarlo. Costei era la moglie del maresciallo della nobiltà del distretto in cui Nekhludov era elettore. E questa donna l'aveva coinvolto in un legame che per Nekhludov si faceva di giorno in giorno più impegnativo e nello stesso tempo più ripugnante. Dapprima Nekhludov non aveva potuto resistere alla seduzione, poi, sentendosi colpevole di fronte a lei, non aveva potuto rompere quella relazione senza il suo consenso. Ecco qual era il motivo per cui Nekhludov non si riteneva in diritto, se anche lo avesse voluto, di fare la sua proposta di matrimonio alla Karchagina. Sul tavolo stava per l'appunto una lettera del marito di quella donna. Vedendo nella scrittura il timbro, Nekhludov arrossì. Immediatamente sentì quell'afflusso di energia che provava sempre all'approssimarsi del pericolo. Ma non era il caso di agitarsi. Il marito, maresciallo della nobiltà del distretto in cui Nekhludov aveva i suoi maggiori possedimenti, lo informava che per la fine di maggio era fissata una riunione straordinaria dell'assemblea della Sinsva e gli chiedeva di recarsi assolutamente e donner un coup de poule sulle importanti questioni delle scuole e dei binari di raccordo che erano in programma e su cui ci si aspettava una forte opposizione del partito reazionario. Il maresciallo era un liberale e, insieme ad alcuni correligionari, lottava contro la reazione subentrata con Alessandro III e, tutto assorbito da questa lotta, nulla sospettava della propria infelice vita familiare. Nekhludov ricordò tutti i momenti angosciosi che aveva passato a causa di quell'uomo. Si ricordò di quando aveva creduto che sapesse tutto e si era preparato a un duello con lui, in cui intendeva sparare in aria, e della terribile scenata con la moglie la volta che era fuggita disperata in giardino, decisa ad affogarsi nello stagno, e lui era corso a cercarla. «Ora non posso andarci, e non posso intraprendere nulla, finché lei non mi abbia risposto», pensò Nekhludov. Le aveva scritto una settimana prima una lettera decisiva, in cui si riconosceva colpevole, pronto a riscattare in qualunque modo la sua colpa, e tuttavia dichiarava, per il suo stesso bene, finita per sempre la loro relazione. Appunto a quella lettera egli aspettava, e non riceveva risposta. Il fatto che non ci fosse risposta era in parte un buon segno. Se lei infatti non avesse accettato la rottura, avrebbe scritto da un pezzo, o addirittura sarebbe venuta di persona, come aveva fatto in passato. Nekhludov aveva sentito parlare di un certo ufficiale che le faceva la corte, e ciò lo tormentava ingelosendolo e nello stesso tempo lo rallegrava, dandogli la speranza di liberarsi dalla menzogna che lo affliggeva. L'altra lettera era dell'amministratore delle sue tenute. Scriveva che Nekhludov doveva assolutamente andare di persona ad affermare i suoi diritti di successione e inoltre a risolvere il problema della futura gestione dell'azienda. Se si doveva continuare come al tempo della defunta o non era invece opportuno, come egli aveva già proposto alla principessa e ora proponeva al giovane principe, comperare nuovi arnesi e lavorare in proprio tutta la terra assegnata ai contadini. L'amministratore scriveva che tale sfruttamento sarebbe stato di gran lunga più redditizio. Con ciò si scusava di aver tardato alquanto a inviare i 3.000 rubli che avrebbe dovuto versargli per il primo del mese. Il denaro gli sarebbe stato spedito con la prossima posta. Il suo ritardo era dovuto al fatto che non riusciva a farsi pagare dai contadini, i quali erano diventati così poco scrupolosi che per costringerli aveva dovuto ricorrere alle autorità. Questa lettera era sia piacevole che spiacevole per Nekhludov. Gli piaceva sentire il suo potere su una grande proprietà e gli spiaceva sapere di essere stato, al tempo della sua prima giovinezza, un sostenitore entusiasta di Herbert Spencer, di cui soprattutto l'aveva colpito, essendo egli stesso un grande proprietario terriero, quanto sosteneva nella sua statica sociale, e cioè che la giustizia non ammette proprietà privata della terra. Con la dirittura e la decisione della giovinezza, non solo aveva detto che la terra non può essere oggetto di proprietà privata, e non solo all'università aveva scritto una tesi sull'argomento, ma anche nei fatti aveva allora distribuito dei piccoli appezzamenti, che non appartenevano a sua madre, ma a lui direttamente come eredità paterna, non desiderando possedere della terra in contrasto con le proprie convinzioni. Adesso, diventato per eredità un grande latifondista, doveva scegliere o rinunciare ai suoi possedimenti, come aveva fatto 10 anni prima con i circa 200 ettari della terra del padre, o con un tacito assenso riconoscere erronee e menzognere tutte le sue idee di un tempo. La prima cosa non poteva farla perché non aveva alcun mezzo di sussistenza tolta la terra. Entrare in servizio statale non voleva, mentre ormai si era abituato a una vita lussuosa a cui riteneva di non poter più rinunciare. E poi sarebbe stato inutile, perché ormai non aveva né la forza di convinzione, né la risolutezza, né la vanità e il desiderio di stupire che aveva avuto in gioventù. La seconda cosa, poi, cioè rinnegare i chiari e inconfutabili argomenti sull'illegittimità del possesso della terra, che aveva attinto un tempo dalla statica sociale di Spencer, e una brillante conferma delle quali aveva trovato poi, molto più tardi, nelle opere di Henry George, questo non poteva proprio. E perciò la lettera dell'amministratore gli risultava spiacevole.
Manuela Mandracchia ha letto Resurrezione di Lev Tolstoi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it.